Le 12.35, siamo puntuali al momento del nostro dibattito. Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Spunto per la conversazione di oggi è un recente fatto di cronache. Qualche giorno fa la Marine Le Pen, leader insomma del Rassemblement National in Francia, è stata giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e la condanna è 4 anni di carcere e 5 anni di ineleggibilità. E la giudice che ha pronunciato la sentenza in Francia ha affermato che l'eguaglianza dinanzi alla legge è un pilastro della democrazia. Gli eletti non possono beneficiare di alcuna impunità. La Le Pen, dal canto suo, ha definito la condanna una decisione politica e questa pena dell'ineleggibilità una violazione dello Stato di diritto. Insomma, stanno mettendo in dubbio i pilastri delle nostre democrazie occidentali, sembra. Ma insomma, noi su queste affermazioni decisamente impegnative vogliamo partire per il nostro dibattito e io saluto Matteo Ungaro. Ciao Matteo.
Ciao Lina, buongiorno. Poco fa citavi lo Stato di diritto. Proviamo a fare un salto indietro nel tempo di 2 secoli e mezzo. Per fare un governo moderato occorre combinare i poteri, temperarli, farli agire e regolarli, dare un contrappeso all'uno per metterlo in grado di resistere ad un altro, un'opera d'arte della legislazione che il caso compie assai di rado. Sono parole di Charles de Montesquieu, che nei suoi scritti afferma appunto l'esigenza della separazione dei poteri affinché le leggi concilino le diverse tendenze individuali all'interno dell'organismo statale. E su queste parole così incisive e lungimiranti saluto i nostri due ospiti, Marco Revelli, politologo e storico, esperto di populismi e trasformazioni sociali. Buongiorno. Ci sente Marco Revelli?
Marco Revelli, sì. Ci sente?
Ecco,
bene,
buongiorno,
bene, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
E Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazioni internazionali e attento osservatore dei rapporti tra politica e istituzioni. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno anche al collega Revelli.
Bene. Allora, sì, ha salutato anche lei Marco Revelli. Sente, riesce a sentirci bene?
Sì, io sto salutando.
Bene, bene. Allora, passato questo momento dei saluti, io direi che partiamo. Vorremmo farvi ascoltare un breve estratto, perché nel corso della settimana qui ad Alphaville noi abbiamo parlato di Montesquieu e di moderazione con Martin Ruff, conoscete, sociologo e filosofo francese, che ha firmato un ampio saggio introduttivo al libro del saggio Montesquieu, Il coraggio della moderazione, di Starobinsky, Jean Starobinsky, che è stato da poco ripubblicato da Einaudi. E noi gli abbiamo proprio chiesto a questi microfoni a che condizione la moderazione sia un fattore che denota coraggio. Direi di partire da qui e sentiamo prima che cosa ha risposto.
Risponde Montesquieu che in realtà la moderazione è la forma la più necessaria del coraggio nei tempi di turbamento che viviamo, perché a livello politico una delle grandi invenzioni di Montesquieu, ovvero la divisione dei poteri, il legislativo, quello che emette le leggi, l'esecutivo, quello che le esegue, e il giudiziario, quello che le fa rispettare, no? Ora, per Montesquieu, un governo aristocratico, democratico, funziona quando questi tre poteri sono moderati, ma anche quando l'articolazione di questi tre poteri è un'articolazione moderata. Quando un presidente della Repubblica comincia a dire in realtà questo non è democratico, questa è dittatura, eccetera, fa in realtà mostra di immoderazione, nel senso che abbiamo nelle nostre democrazie dei sistemi diciamo controlli dei poteri che devono essere azionati all'interno della democrazia, all'interno delle istituzioni. È grave quando un dirigente politico o un aspirante dirigente politico dice che in realtà lo Stato di diritto non è intoccabile, perché lo Stato di diritto protegge i deboli. E quando l'attacco al Stato di diritto viene fatto, viene sempre fatto dai potenti per allargare in un modo immoderato il loro potere.
E allora noi partiamo proprio da qui, un attacco allo Stato di diritto che viene fatto dai potenti per allargare il proprio potere, ci ha detto Martin Ruff, e vorremmo partire da queste considerazioni. Qual è il suo parere, Marco Revelli?
Ma intanto sicuramente i poteri per Montesquieu devono essere moderati. Non definirei Montesquieu un moderato quando scriveva i suoi testi. come dire, che contenevano i principi fondamentali della modernità politica, era un rivoluzionario, viveva in una società nella quale la divisione dei poteri era assolutamente non tollerata e non tollerabile dal potere. Dopodiché questo principio è sacrosanto. Quello che distingue uno Stato di diritto, che è come dire, l'essenza della democrazia moderna, alla base dello Stato di diritto c'è il principio che nessuno è legibus solutus. La divisione dei poteri significa che il governo ha le proprie prerogative, ma non può uscire dai propri limiti. Il Parlamento, il potere legislativo, definisce gli obiettivi, l'indirizzo politico e le leggi, e il potere giudiziario le applica. Il governo è sottoposto alla sovranità della legge. Il governo è controllato dal Parlamento. Il Parlamento e il governo non possono violare le leggi che hanno fatto e che sono chiamati a eseguire. Questo è il principio che ci permette di vivere e di convivere pacificamente, altrimenti l'alternativa è il rapporto di forza, il mero rapporto di forza. Detto questo, però, per quanto riguarda i fatti più recenti, le cose non sono così geometricamente semplici.
Finisca il suo pensiero, mi scusi.
Non sono semplici perché le leggi hanno dei margini di flessibilità nella interpretazione, oltre che dei gradi di gravità della pena in rapporto a determinati delitti. Esiste un margine di interpretazione da parte del magistrato, e il principio fondamentale, un principio che mi è stato insegnato fin da quando ho avuto l'età della ragione, da maestri come Norberto Bobbio, come Alessandro Galante Garrone, che la legge è la maggior tutela dei debiti, dei deboli nei confronti dell'arbitrio dei forti. Questo principio sacrosanto, poi quando viene calato nella realtà, si presta a tanti aspetti. E nel caso specifico, un partito di opposizione, per forte che sia, rispetto alla maggioranza, è il debole che deve essere difeso dalla legge oppure no?
E allora, certo, e Vittorio Emanuele Parsi, prima di passare ad altre considerazioni, volevamo sentire anche il suo parere, insomma, sull'importanza, dice, ci ha detto Marco Revelli, se no è un rapporto di forza, no? E quindi questa divisione dei poteri che tanto bene studiamo all'università, insomma, è veramente fondamentale, no? Per comunque proseguire in un dialogo democratico che poi sia concreto.
Sì, questo sì, assolutamente, sono d'accordo al 100%. Sono anche d'accordo sul fatto che la sottoposizione di qualunque potere alla legge, quindi che nessuno è sciolto dall'obbligo di rispettare la legge, è il corollario dello Stato di diritto ed è la premessa di qualunque formazione istituzionale che voglia dirsi democratica, la premessa in particolare della sua componente liberale, perché come volevano, diciamo così, Montesquieu, i padri costituenti americani, quelli francesi, via discorrendo. Il problema non era evitare di sostituire a un tiranno monocratico un tiranno collettivo, quindi qualcuno che potesse fare quello che vuole semplicemente perché il titolo di legittimazione della sua autorità poggiasse, per così dire, sul consenso popolare, che è esattamente quello che stiamo vedendo accadere, per esempio, negli Stati Uniti e non solo. Quindi l'idea che l'eletto può fare quello che vuole. Quindi in questa fase storica è particolarmente importante invece ricordare appunto che non stiamo parlando, che la conseguenza della separazione dei poteri non è che ogni potere va per conto suo, ma c'è un limite in quello che fanno, essendo quello che fanno sottoposto comunque al rispetto della legge. E questo è un aspetto che viene completamente dimenticato nel dibattito politico quotidiano, come se fosse un ammenicolo, per così dire, mentre è centrale. Poi, questo chiaramente sono d'accordissimo, le leggi vanno ogni volta applicate cercando di capire qual è lo spirito che la legge interpreta e qual è il bene maggiore che si vuole tutelare. Però io vi ricordo che insomma, nel caso della storia politica italiana recente, quando le corti verificarono un ammacco, una ruberia di fatto, no? di 49 milioni di euro da parte di un partito nei confronti dell'erario per falsi rimborsi elettorali, poi ci fu una sentenza che spalmò la restituzione di quel debito su un tempo che a qualunque cittadino ordinario non verrebbe mai concesso. E si disse appunto per evitare un vulnus alla democrazia dal punto di vista politico, perché il partito era un partito importante. A me sembra che lì si violò invece il principio di uguaglianza di fronte alla legge, per una motivazione politica. Il giudice non deve fare politica, il giudice deve applicare la legge. Quindi se nel caso di Le Pen lei ha sottratto dei fondi europei distraendoli per altri usi, lei come chiunque altro deve pagare per quello che ha fatto.
Ma qui si introduce, no, il fatto, perché lei ha introdotto un altro aspetto complementare a quanto ha detto Marco Revelli, appunto divisione dei poteri, ma poi non che ognuno vada per conto proprio, insomma è proprio questo dialogo che è fondamentale, no? Però se uno ha pagato giustamente, se ha commesso un delitto paga, ma il fatto di legarlo, cioè una candidata così, così importante per le prossime elezioni, che gli si venga dato questo periodo, Secondo voi è sospetto? Dopo chiudiamo il caso Le Pen, perché non stiamo parlando di questo, ma almeno la tempistica è almeno perlomeno sospetta, o semplicemente è il potere giudiziario che insomma sta espletando le proprie funzioni? Ci sente? Parsi, sì.
Devo parlare io?
Sì, rapidamente poi chiudiamo, perché non stiamo appunto parlando del caso francese, ma per capire, no, dov'è il limite.
Guardi, io penso solo che la norma francese è particolarmente draconiana, ma quella norma è stata approvata con il voto del partito della Le Pen, che addirittura ai tempi chiedeva l'interdizione perpetua dei pubblici uffici per chi avesse commesso dei reati di corruzione o di appropriazione indebita. Quindi, voglio dire, in qualche misura chi causa del suo bar pianga se stesso. E poi cosa avesse nella testa la giudice? Non è che noi possiamo andare a fare a giudicare una sentenza in base a quello che pensiamo che la giudice possa avere avuto in testa, perché se no usciamo un'altra volta dallo stato di diritto. La norma dice quello, la norma prevede che sia applicabile una pena da X a Y, è stata scelta quella pena. Il fatto di per sé è grave, perché è stato un fatto perpetrato per molti anni di seguito e per cifre importanti, quindi mi sembra che tutti gli elementi ci siano. Non dimentichiamoci che quando venne fatto l'incauto parallelo, e alcuni l'hanno fatto anche nel Parlamento europeo, ahimè, da quello che succede in Russia, quello che succede, che è successo alla Le Pen, si dimentica che lì non c'è uno stato di diritto, e quindi l'azione dei magistrati è un'azione che di fatto non risponde a nessuna separazione dei poteri e obbedisce semplicemente al potere politico. Qui c'è la separazione dei poteri, e quindi dobbiamo reputare che questa differenza produca anche sentenze che non possono essere descritte come politiche, che abbia un effetto politico, senza dubbio sì, e che bisogna cercare di evitare di arrivare in queste condizioni. Sono assolutamente d'accordo, però lei mi permetta, a me fa più specie che chi sostiene il candidato che viene poi escluso si scandalizzi dell'esclusione e non si scandalizzi dell'appropriazione indebita.
Ecco, Marco Revelli è d'accordo con queste affermazioni di Vittorio Emanuele Parsi?
Allora, in linea di principio sono completamente d'accordo. Nessuno può dire ho ricevuto i voti, faccio ciò che voglio. Mi hanno eletto al governo, nessuno può contestare ciò che faccio. No, deve rimanere nei limiti della legge e sottoposto alla legge. Sul caso specifico, le cose non sono così geometricamente semplici. Intanto perché per reati molto simili un'altra figura di grande prestigio, che è il capo del governo attuale, è stato assolto. E quindi Bayrou è stato
il governo
assolto.
Italiano, sì.
Prego?
Sta parlando del governo italiano?
No, sto parlando del caso Le Pen.
Scusi, mi scusi. Mi sono perso.
Per un reato simile, per cui la Marine Le Pen è stata condannata, un'altra eminente figura della politica francese era stato assolto. Ci sono dei margini di discrezionalità da parte del giudice nel definire le fattispecie e se i comportamenti corrispondono effettivamente a un reato o no. La normativa, l'amministrazione dei fondi parlamentari europei è estremamente farraginosa, lo so perché me ne sono occupato. Il confine tra l'appropriazione indebita e l'uso legittimo di quei fondi è complicata, non è semplice, e la stessa sanzione può oscillare tra un massimo e un minimo. Dico sinceramente, a me non piace, io detesto la Le Pen, la considero una peste per la democrazia in Europa.
Ho fatto
un tipo spreco per il Front Populaire. Non mi piace che venga, se venisse, perché poi c'è ancora un grado di giudizio, se venisse esclusa dalla competizione in questo modo, avrei un certo retrogusto amaro.
E quindi appunto qui arriviamo anche a un punto importante, no? Noi possiamo dire che comunque c'è stato un momento, no, in cui Stato di diritto e democrazia elettorale insomma hanno mantenuto un buon equilibrio. Allora, secondo voi che studiate anche le questioni insomma in modo approfondito, c'è un margine da porre dove vi sembra lecito porre questo margine entro cui in qualche modo le leggi elettorali democratiche devono cedere rispetto alla necessità di proteggere lo Stato di diritto, appunto senza creare abusi di potere, no? Come ci ha appena detto Marco Revelli, a me non piace la candidata, ma avrei un retrogusto amaro se è così che venisse esclusa. Deve venire esclusa nel senso, scusi se sto interpretando il suo parere, ma nel caso dovrebbe essere esclusa dal voto popolare, allora così sarei più contento. Ecco, quindi come dov'è che possiamo mettere questi limiti? Magari lo chiediamo prima Vittorio Emanuele Parsi.
Beh, io più che una questione di limiti, anche se capisco perfettamente la sua domanda, la sua preoccupazione, che è comprensibile, voglio dire, che non è minimamente peregrina, e però su questo mi sento di dire che l'epoca in cui stiamo vivendo oggi è un'epoca in cui dobbiamo avere più paura della dittatura della maggioranza che non della tutela delle minoranze. In qualche modo mi sembra che siano i diritti individuali, libertà personali e quant'altro che siano più sotto minaccia rispetto al fatto che il potere politico non riesca a fare quello che vuole, anche perché pur mantenendosi ferma la separazione dei poteri, nei sistemi politici contemporanei di fatto, per come si è evoluto il sistema dei partiti al principio, i legislativi non controllano più davvero gli esecutivi, per cui poi l'unico controllo di quello che i governi fanno è un controllo per via giudiziaria alla fine, che ripeto, non è che è la conseguenza di un debordare del potere dei giudici, come viene definito in maniera semplificata, ma è semplicemente il baluardo del controllo che appunto tutti siano sottomessi alla sovranità della legge, al dominio della legge. Detto ciò, a me pare che in questo momento su questa vicenda dobbiamo ragionare su una debolezza della cultura politica condivisa all'interno delle democrazie, quindi ho l'impressione che il lavoro che c'è da fare sia un lavoro culturale e politico in cui le istituzioni osservino, diciamo così, quel ritegno, quell'autocontrollo che in tempi normali mantengono, e contemporaneamente gli attori concreti della vita politica non facciano una gara continua a delegittimarsi gli uni con gli altri. Cioè, se la nostra vita politica assomiglia sempre di più a una guerra civile permanente, allora poi è difficile che tutto questo funzioni. Insomma, gli americani hanno eletto per presidente uno che aveva sostenuto l'assalto al Congresso nel giorno in cui doveva essere ratificata la sua sconfitta elettorale, e questo nuovamente il Presidente degli Stati Uniti. Allora, il problema è che se gli americani non si sconvolgono di fronte a questo e lo rivotano, c'è un problema di ricostruire una cultura politica democratica che sappia essere inclusiva, e concludo, quello che mi lascia atterrito in tutti questi anni è che si continua a parlare della difficoltà della democrazia a fare le cose, a prendere decisioni, cosa secondo me non vera, e ci si preoccupa meno invece della difficoltà della democrazia a includere il più possibile, che è il vero male della democrazia. Se la gente non si sente inclusa nel regime, finirà per pensare che la democrazia, tutto sommato, non è così diverso dall'ancien regime, non è così diverso da un sistema autoritario. E questo è il problema principale, secondo me.
E allora avevamo davvero ancora diverse questioni da affrontare con voi, però, come si dice, insomma, tempus fugit, e allora concludiamo con Marco Revelli su questa affermazione che appena insomma posto sul tavolo Vittorio Emanuele Parsi: interrogarsi sulla debolezza culturale della cultura politica all'interno delle democrazie occidentali.
Sì, la sottoscrivo pienamente. Aggiungerei all'osservazione che è stata fatta sulla rielezione di Trump, il quale aveva commesso un gravissimo reato di attentato all'integrità dello Stato, che appena eletto ha dato la grazia a tutti i condannati per quel crimine, e questo ci dà l'idea di quanto degradata sia la democrazia in Occidente, che è l'unica area del mondo in cui si è pienamente sviluppata, e di quali siano i rischi futuri. Aggiungerei anche che i populismi, che sono per certi versi il prodotto della crisi della democrazia contemporanea, la sua difficoltà a rappresentare davvero la gran parte del proprio popolo, i populismi si alimentano di questa demagogia che porta a dire vox populi vox dei, ma nel senso che ciò che il popolo sceglie non è sottoposto a giudizio di nessuno. Questo è il vero rischio, e sono d'accordo, il rischio che noi oggi corriamo è il dispotismo delle maggioranze, per usare l'espressione di Alexis de Tocqueville. Il disponismo delle maggioranze che, essendo maggioranze, ritengono tutto possibile.
E allora ci sarebbero davvero ancora tantissimi spunti interessanti, populismi, insomma, e anche tanti altri temi. Davvero dobbiamo salutarci, perché adesso c'è il radiogiornale delle 13, ma si potrà magari parlarne in altre occasioni. Nel frattempo noi vi ringraziamo molto, grazie Marco Revelli, grazie Vittorio Emanuele Parsi e grazie molte Matteo Ungaro, e tempo di radiogiornale.